Amici di Cutting Edge Radio, amici del grande baseball, bentornati a 108, il podcast italiano sulla Major League Baseball. Stiamo registrando martedì 13 ottobre 2020 in piena League Championship Series e 108 è pronta per farvi compagnia nuovamente con una puntata ricca di baseball e di spunti da questi playoff sempre più belli. Io sono Pierluigi Mandoi e con me ci sono Alex Cavatton. Ciao Alex.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grande Pier e ben ritrovati con il baseball nelle fasi finali, quelle più avvincenti, purtroppo senza Yankees.
E Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino che dall'eliminazione degli Yankees ci avrà goduto un po', vero?
abbastanza, buonasera a tutti, soprattutto ai tifosi degli Yankees.
Abbiamo aperto la puntata della scorsa settimana, quando gli Yankees erano ancora in vantaggio per 1-0 nella serie, con il fuoricampo di Giancarlo Stanton. Noi, io e Alex, eravamo felicissimi di questa cosa. Si è andati a finire con, sostanzialmente, per chi non lo sapesse, facciamo un rapido recap, con Tampa Bay che ha portato la serie alla quinta partita e poi ha vinto con il famoso fuoricampo all'ottavo inning di Mike Brosseau contro Aroldis Chapman. Dall'altra parte, sempre in American League, Houston ha battuto gli Oakland Athletics per 3-1, mentre in National League i Los Angeles Dodgers hanno battuto i Padres 3-0, si sono sbarazzati molto facilmente della squadra di San Diego, e dall'altra parte altrettanto facilmente si sono sbarazzati di Atlanta Braves dei Miami Marlins, che terminano così il loro la loro striscia miracolosa di vittorie consecutive ai playoff e anche la loro striscia miracolosa di questo 2020. Si è arrivati alla Championship Series, che al momento in cui stiamo registrando sono già iniziate, sono giocate 3 partite, in particolare Tampa Bay ha vinto le prime 2 contro Houston, mentre Atlanta ha vinto la prima contro i Los Angeles Dodgers. Ma andiamo, direi, per punti e chiedo ai miei ospiti qualche considerazione da queste Division Series, non necessariamente sull'eliminazione degli Yankees, ma volendo possiamo anche iniziare da quella.
Vado io? Dai, vado io. Allora, non parlerò di Yankees, farò questo favore a voi due miei amici. Allora, innanzitutto, sorpresa Astros, dovrei dire. Sorpresa Astros che praticamente con il loro attacco e come dicevamo anche alla scorsa puntata, hanno attaccato alla giugulare gli Oakland Athletics, soprattutto al loro punto di forza, ovvero il bullpen, e sono riusciti a passare questa Division Series praticamente con la potenza che non hanno mostrato per tutta la stagione. Abbiamo ripetuto più volte quanto fosse importante scontrarsi contro una squadra che, di cui si conoscevano i punti di forza e i punti deboli, e direi che Dusty Baker e la sua formazione hanno sfruttato al 100% le lacune degli Oakland Athletics, che hanno comunque battagliato, però sono usciti abbastanza abbastanza in maniera sorprendente da questa Division Series. Correa ha dimostrato di essere un giocatore a tutto tondo, per quanto gli si vuole male da un certo punto di vista, però ha fatto delle azioni difensive e con la mazza ha fatto vedere di essere ancora lo shortstop, forse uno dei top 3 shortstop della Lega, e Springer invece ha dimostrato di essere Mr. October. Sempre per quanto riguarda l'American League, poi vabbè, i vostri amati Yankees hanno perso una serie, secondo me combattutissima, secondo me molto bella. Ne parlavamo con Alex proprio ad Out of Bounds. L'errore più grande è stato commesso in gara 2, perché evidentemente Boone voleva fare Kevin Cash quando non ha essenzialmente i giocatori per fare la tattica di Kevin Cash. Siamo arrivati ad una gara 5 dove c'è stato un bellissimo pitching duel. I Rays sono andati con 4 lanciatori diversi che non hanno lanciato più di 2 inning, proprio perché il compito loro era di andare una volta through the lineup e poi cambiare per non dare punti di riferimento alla squadra di New York. Kevin Cash l'aveva detto, per battere un lineup come quello degli Yankees, e qui si parla di un'intervista di settembre, bisogna tenere la velocità media delle fastball sopra le 98 miglia orarie. È rimasta quasi sempre sopra le 98 miglia orarie, tranne per quando ha lanciato Anderson, che comunque è stato abbastanza efficace, tranne per il fuoricampo subito contro Judge. E alla fine il game plan dei Rays ha funzionato alla stragrande.
Sono d'accordo, sono molto d'accordo su questa cosa di quanto ha funzionato il game plan dei Rays e quanto invece non abbia funzionato un game plan come quello degli Yankees in gara 2, che si è dimostrato decisamente perfettibile, come avete detto anche voi due, ad Out of Bounds. Vorrei chiedere ad Alex, perché noi a 108 siamo sempre pronti a dare delle breaking news. Abbiamo appena avuto la conferma, esattamente un minuto fa, su Twitter, che Al Steinbrenner ha confermato Aaron Boone al timone degli Yankees, se ce ne fosse bisogno, anche per la stagione 2021. Tu, Alex, sei stato molto critico dello skipper degli Yankees anche su Twitter, sui social, dopo l'eliminazione della squadra di New York. Parlami del motivo per cui sei così critico di Boone.
Sì, Pier, sono critico nei confronti di Boone perché penso che siano due principalmente diciamo gli aspetti che non mi hanno convinto della sua gestione. Uno è quello diciamo più filosofico, ossia tu con una squadra del genere, con delle mazze del genere, con il lanciatore dei lanciatori e in 3 anni comunque di esperienza, con un roster tutto sommato molto ben assemblato. Sì, forse lo scorso anno eravamo un po' corti con i lanciatori, quest'anno avevamo comunque un bullpen bello pieno, avevamo comunque l'aggiunta di Garrett Cole, ci siamo persi qualcosa, poi un paio di braccia in più ovviamente non fanno male a nessuno, però sostanzialmente a livello di organico questo team non penso sia inferiore a molte squadre, anzi credo che siano forse inferiori probabilmente a livello tecnico solo ai Dodgers per quanto espresso sul campo. Detto ciò, purtroppo la sua gestione non mi ha convinto perché appunto con ben di Dio a disposizione come quello che aveva, i risultati che ha ottenuto sono inaccettabili. Poi c'è l'aspetto legato anche poi al discorso della salute dei giocatori che non mi convince, il fatto di non riuscire a trovare le misure, perché anche la partita con i Rays in fin dei conti noi abbiamo visto che se non la buttiamo fuori non siamo in grado di giocare small ball. Ecco, questa è una particolarità che dal mio punto di vista un manager del baseball dovrebbe avere ben chiara, che non è che si può solo sparare la pallina sugli spalti e o si fa quello o si subisce lo strike. Andava preparata in modo diverso, come andava preparato in modo diverso l'approccio a gara 2, perché comunque gara 2 è stato un fallimento. Metti lo stacco, metti una vittoria in gara 2 e in quel caso lì avresti avuto comunque probabilmente l'80% delle chance di qualificarti. Purtroppo non mi piace Boone, non l'ho mai visto, è uno dei personaggi che in campo da giocatore ha regalato probabilmente uno tra i momenti più belli della storia dei New York Yankees.
No, non me lo ricordo. Quale momento? No, non me lo ricordo.
Sì, è proprio
non c'è mai stato.
Non c'è mai stato.
Te lo sei sognato.
Però poi da allenatore io mi trovavo molto meglio con la gestione di Gio Girardi, sia per un discorso caratteriale, sia per un discorso probabilmente di esperienza che lui aveva nel gestire il roster e un determinato tipo di partite. È vero che i risultati non hanno premiato nemmeno Girardi, però a me ispirava più fiducia. Io sostanzialmente non sono contento della riconferma di Boone, perché penso che 3 anni siano il periodo giusto per permettere a un manager di avere un team di livello e potersi quantomeno avvicinare alle World Series. Qui non ci siamo neanche andati lontano, perché noi non ci siamo neanche andati vicino, perché comunque ogni anno alla fine abbiamo inciampato parecchio prima. Non lo so, Pierre, può darsi anche che sia una questione che oramai sto valutando più a livello personale che non a livello tecnico, e magari cerco delle giustificazioni per compensare le mie frustrazioni da tifoso, però non guarderò la prossima stagione con entusiasmo con Boone sulla mia panchina, ecco.
Chiaro, bisogna anche vedere chi ci sarà in campo durante questa stagione. Io ritengo che quello che hai detto tu sia in parte condivisibile, siano cose che i tifosi giustamente si possono chiedere per quale motivo questa squadra ha mostrato così tanto un'inconsistenza in attacco quanto in difesa, determinati cali di concentrazione durante la stagione e anche durante gli stessi playoff, che sono stati molto preoccupanti e che magari negli Yankees di Girardi non c'erano. Certo che Girardi non ha fatto tantissimo meglio di Boone quest'anno, anzi aveva tantissimo talento anche lui con i Phillies e non è neanche arrivato ai playoff. Dall'altra parte, l'unica cosa che non condivido di quel che hai detto è il fatto che gli Yankees siano troppo, come tutte le squadre siano troppo dipendenti dal fuoricampo, perché se andiamo a guardare come hanno vinto i Rays gara 5, l'hanno vinta con 2 fuoricampo. Non è un problema, credo io, degli Yankees, ma è un problema di tutte le squadre della MLB. Ciò detto, un po' di situational hitting non farebbe male, questo lo condivido assolutamente a New York. E bisogna anche vedere molto cosa succederà nell'off season. Un problema su tutti che mi vengono in mente, e non so se ne vuole parlare Teo per esempio, è il fatto se Gary Sanchez l'anno prossimo sarà il catcher degli Yankees.
C'è da dire che Higashioka ha dimostrato di essere molto migliore di Gary Sanchez dal punto di vista difensivo. Gerrit Cole l'ha più volte dichiarato: io voglio lui come mio catcher difensivo, e non solo perché hanno giocato assieme anche quando erano ragazzi, adesso dove non chiedetelo perché non mi ricordo, ma anche dal punto di vista del framing. Gerrit Cole ha molte più strike quando c'è Higashioka dietro al piatto e soprattutto può tirare la sua curva in the dirt senza preoccuparsi che la pallina possa scappare via e che i corridori possano avanzare. Gary Sanchez ha vissuto le sue annate in maglia pinstripe praticamente grazie al suo lato offensivo più che al suo lato difensivo. Hanno provato questa off season a cercare di insegnargli qualche trucchetto da quel punto di vista, ma l'esperimento sembra abbastanza fallito. C'è chi parla di un possibile investimento da parte degli Yankees in JT Realmuto. Io personalmente penso che sia molto complicato portare uno come Realmuto in maglia Yankees, visto l'enorme payroll che New York ha e visti gli altri giocatori che andranno in free agency per gli Yankees. Uno su tutti, DJ LeMahieu, che secondo me è la persona da riportare nel Bronx la prossima stagione, perché è stato troppo importante in queste due stagioni per gli Yankees, appunto. È difficile da prevedere come mossa, però sembra che la società si stia un po' staccando dal Kraken, a differenza di quello che vorrebbe Alex.
Vero, vero. Ah, perché Alex è per la riconferma, per dare la fiducia a Sanchez, crede che sia una stagione solo storta dovuta anche alle 60 partite?
Probabilmente c'è anche qualcosa in più di una stagione solo storta. Tuttavia io sono abbastanza affezionato a Sanchez, un po' perché l'ho visto arrivare nel periodo in cui vivevo in America, e come giocatore diciamo che mi piace a livello di braccio, a livello di potenza. È proprio una questione di feeling con Sanchez. Tuttavia purtroppo i numeri sono contro di lui e non è che si può scappare dalla sentenza dei numeri. Dal mio punto di vista penso che ci possa essere margine, a differenza di perché comunque vabbè, Sanchez è uno, mi spiego, e non è, certo, il rappresentante del collettivo come invece tendenzialmente dovrebbe essere Aaron Boone. Quindi mi viene più semplice puntare il dito su Boone che non su Sanchez. Anche qui però ci va di mezzo un po' di simpatia o comunque di percorso personale che mi condiziona nel giudicare Sanchez. Dovesse andare via lo capirei, non dovesse andare via non mi dispiacerebbe comunque concedergli una possibilità. Se Igashoka diventa comunque il catcher titolare, anche perché magari con Gerrit Cole riesce ad avere un'intesa migliore, ben venga. Probabilmente sarebbe anche il caso magari di mettere qualcuno di fianco a Sanchez. Cioè, il mio problema è che non vorrei che Sanchez andasse via, e siccome sappiamo tutti che genere di talento ha Sanchez, se Sanchez gioca da Sanchez poi ce lo troviamo contro, o comunque finisce sotto le grinfie di qualcun altro ed esplode, torna a essere quello che era, insomma rifiorisce. Questo mi dispiacerebbe, anche perché comunque quando parte un giocatore al quale si è affezionato, alla Didi Gregorius della situazione, vero, insomma poi un po' ti brucia vederlo giocare altrove e fare bene, ecco, tutto lì il mio discorso.
Io gli darei un altro anno, penso, per portarsi indietro, tenersi indietro questa stagione disgraziata, e comunque e poi nel caso andare sul mercato e prendere qualcun altro, perché credo che Igashoka titolare non possa esserlo, sebbene sia molto bravo in difesa. Credo che lui sarà semplicemente il catcher personale di Cole, perché in attacco comunque batte qualche fuoricampo, ma niente di straordinario. Allora, siccome abbiamo fatto 17 minuti parlando delle Division Series e in particolare della tragedia della sconfitta degli Yankees, direi che possiamo passare ad argomenti più strettamente attuali, cioè le Championship Series, che sono iniziate a Petco Park e a Globe Life Field in Texas. Addirittura abbiamo visto dei tifosi,
il pubblico.
Esatto, il pubblico, che c'è stato anche uno che ha preso una pallina di un fuoricampo, robe incredibili che quest'anno non si erano mai viste, le prime bolle col pubblico della storia dello sport. C'è stata subito in National League Championship Series, perché parliamo un po' della NL, di cui non abbiamo detto molto sulle Division Series proprio perché sono state così nettamente vinte da Los Angeles a Atlanta. In National League c'è stata questa prima sorpresa, cioè Atlanta, che grazie a 4 punti, se non sbaglio, nel nono inning di ieri sera è andata a vincere gara 1. Ha tenuto a bada Walker Buehler con una prestazione altrettanto buona da parte di Max Fried, e poi dei rilievi che sono arrivati dopo di lui, quindi Chris Martin, Will Smith e Mark Melanson. Dall'altra parte si sono scatenati i Braves contro Blake Treinen e Jake McGee nel nono inning. Una prima sorpresa: i Braves sono a 6 vittorie e 0 sconfitte in questi playoff. I Dodgers si sono visti qualche certezza vacillare, specialmente per quanto riguarda la parte terminale del bullpen. Si devono preoccupare i Dodgers? Iniziamo da Alex.
Scusate, avevo il microfono chiuso. No, non penso che si debbano preoccupare, ma penso che debbano alzare un po' il livello della guardia. Diventa dura da parte mia parlare di preoccupazione quando in campo c'è una corazzata come quella di Los Angeles, specie dopo quello che abbiamo visto per esempio contro San Diego Padres. Certo, la vittoria di Atlanta di ieri è vero, sì, è arrivata poi nell'ultimo quarto, potrebbe essere la classica sonora botta di culo, come potrebbe essere un segnale che poi effettivamente il team di Atlanta ha tutte le intenzioni di andarsela a giocare e non vuole mollare nulla. Per il momento questo è quello che abbiamo a livello di dati after game one. Tuttavia penso che sia stata più una svista, ecco, da parte che ci possa tranquillamente stare, come ci può stare finirla in sei gare per Los Angeles. Per me sarebbe una sorpresa molto piacevole vedere Atlanta riuscire comunque a superare dei Dodgers che in questo momento sembrano incontrastabili. A parte mia, mi piace di più in questo caso schierarmi dalla parte dei deboli in maniera abbastanza contraddittoria, tifando per gli Yankees in questo senso, però altrove tifo Knicks, quindi compenso. Non saprei, Pier, al momento non penso che si debbano preoccupare, però ti ripeto, il livello della guardia non si può abbassare, perché comunque hanno già dato dimostrazione i Braves di poterne venire comunque fuori a testa alta. Adesso tra l'altro stasera ad Arlington doveva esserci Clayton Kershaw, che invece è stato rimpiazzato da Tony Gonsolin, se non sbaglio.
Esattamente.
E questo potrebbe essere un buon motivo per tentare il tutto per tutto per i Braves, nel senso che Kershaw da affrontare sicuramente è molto più ostico come avversario, è ingiocabile se lancia da Clayton Kershaw, senza nulla togliere al buon Tony Gonsolin. Però potrebbe essere un'opportunità,
certo. Vero. D'altronde, io se fossi Dodgers ieri sera mi sarei spaventato quando, dopo l'infortunio di Adam Duvall, ho visto entrare all'ottavo inning il Panda Sandoval con la maglia dei Braves di nuovo in terza base, come ai vecchi
base,
tempi,
esatto,
di San Francisco, e ricordando i tre fuoricampo in quella gara 1 del 2012. Il Panda Sandoval che continua a essere un assoluto idolo, e chissà che non riesca ad uscirsene con un altro ring. Alex, parlando degli Atlanta Braves, di questa serie, diceva: mi schiero dalla parte dei più deboli. Matteo, siamo proprio sicuri che siano davvero così più deboli rispetto ai Dodgers gli Atlanta Braves? Hanno dimostrato di avere dei partenti estremamente solidi, hanno subito qualcosa come 6 punti in 6 partite. Frida ha fatto un'altra partitona ieri sera e stasera lancerà Anderson, che sicuramente mi smentirà, come sappiamo già come sappiamo già al 100% che succederà. Il bullpen ha dimostrato grandissima solidità, e poi l'attacco è un attacco che funziona, ha il probabile MVP della National League, cioè Freddie Freeman, ha mostrato di saper ottenere la valida giusta al momento giusto e di saper ottenere anche le valide da persone che non ti aspetti, come il fuoricampo di Austin Riley nella partita di ieri sera. Sono così sfavoriti gli Atlanta Braves, o pensi che se la possano giocare fino a una gara 6, una gara 7 e magari, perché no, anche arrivarci a questa World Series?
Hai detto benissimo, Pier, non sono poi così gli sfavoriti, forse peccano un pochino di esperienza a questo punto dei playoff, visto la giovane età dei loro giocatori. Los Angeles c'è stata più volte negli ultimi anni e quindi magari a quel punto di vista hanno visto più inning appunto a ottobre. Però dal punto di vista dei roster, secondo me siamo lì, e con l'infortunio alla schiena di Clayton Kershaw siamo lì anche dal punto di vista dei partenti, perché se oggi lancerà Ian Anderson, ieri per voi che state ascoltando, per Atlanta, che è al suo esordio alle Championship Series, per Los Angeles lancerà un esordiente in Tony Gonsolin, quindi da quel punto di vista siamo sullo stesso livello. E i bullpen, e
tra l'altro Teo, ci sarà Julio Urias che lancerà Game 3.
Esatto, vero? Esatto, Julio Urias che lancerà contro Kyle Wright, quindi siamo secondo me sullo stesso livello. La risposta di Atlanta è stata l'attacco, è stata tutta la stagione l'attacco, e l'ha dimostrato anche ieri. Ha aggredito molto Walker Buehler, che nonostante parecchi strikeout ha concesso molte basi su ball e parecchie valide. Dall'altra parte invece Max Fried ha subito 4 base runner nei primi 2 inning e poi solamente 2 negli altri o 4 o 5, adesso non mi ricordo esattamente. Ad ogni modo ha lanciato in maniera perfetta e i Dodgers non sono riusciti ad inquadrarlo, e quando il tuo partente riesce a lanciare così tanti inning in una partita di playoff, lo sappiamo benissimo che quanto vantaggioso sia, soprattutto in una serie di 7 partite dove non ci sono mai giorni liberi. Quindi tenere a riposo il più possibile il proprio bullpen è un vantaggio per quanto riguarda, è stato un vantaggio per quanto riguarda gli Atlanta Braves. Abbiamo visto anche come siano riusciti questi giocatori a marciare su Treinen, che è uno dei setup probabilmente più forti di tutta la Lega. L'avete anche postato voi oggi sulla pagina MLB Italia, che ci sono arrivate critiche a Dave Roberts, ma essenzialmente Treinen è stato il rilievo 2 anni fa con la media ERA più bassa di tutta la Lega, quindi tendenzialmente sono più i meriti di Atlanta per questa vittoria in gara 1 che non i demeriti di Los Angeles e di Dave Roberts in particolare. Detto questo, secondo me è una serie 50-50 ed è una serie bellissima. Gli attacchi saranno fondamentali in questo senso, perché sì, oltre a Buehler e Max Fried, i partenti saranno tutti un punto di domanda, a meno che Clayton Kershaw torni per gara 3 o gara 4, però qui non sappiamo ancora come si svilupperà la situazione.
Sì, c'è poi il problema, c'è tutto il problema del bullpen, del nono inning dei Dodgers, che è un problema abbastanza grosso, perché non si sa se Dave Roberts si può fidare di Kenley Jansen. Quando non si può fidare di Kenley Jansen, sembra che faccia sempre e costantemente la scelta sbagliata, come è stato ieri, che appunto è stato oggetto di critiche. E però dall'altra parte, secondo me, i Dodgers, lo dicevamo anche oggi in MLB Italia Live, hanno a disposizione un paio di lanciatori molto giovani che stanno facendo il loro lavoro da rilievo durante questi playoff, e che si stanno dimostrando sempre più solidi. Parlo di Dustin May, il mancino, il rookie mancino altissimo, e anche Bruce Dargraterol, che ha una sinker a 99-100 miglia orarie, che davvero battere è qualcosa di difficilissimo. In pochi ci sono riusciti, c'è riuscito una volta Fernando Tatis Jr., l'ha pure spedita molto lontano, ma poi è arrivato Bellinger che gliel'ha sostanzialmente rubata, e quindi portando a tutta la questione dei casini tra Machado, Graterol, lanci di cappelli, baci, gente che dice fuck you, tante cose bellissime che sono successe nella serie della scorsa settimana tra i Dodgers e i San Diego Padres. Alex, hai altre osservazioni su questa serie?
Ma no, ti devo dire nulla in particolare al momento, Pier. Sono bene o male, il mio pensiero l'ho espresso. Sì, guarda, è stato, secondo me, vabbè, mi ha un attimino colto di sorpresa, proprio se devo aggiungere qualcosa, il fatto di lasciare veramente a bocca asciutta in termini di lancio, gente comunque come Mansi, come Bellinger, come Betts, che sono andati comunque tutti 0 su 4 0 su 3. Forse c'è stato un walk da parte di Mansi, non ricordo di preciso. Comunque nessuno ha beccato una pallina ieri sera. Questo è un dato molto importante e significativo, ecco.
Vero, verissimo. E sarà anche interessante vedere come reagiranno psicologicamente i Los Angeles Dodgers a quella che è stata la loro prima sconfitta della postseason, ed è ovviamente la prima volta che si trovano sotto all'interno di una serie. Adesso passiamo all'American League, dove si sono già invece giocate due partite. Era una sensazione un po' diffusa prima della anche settimana scorsa, quando si giocava tra Yankees e Rays, che si diceva la squadra che uscirà da questa Division Series molto probabilmente sarà favorita per arrivare alla World Series dalla parte dell'American League. E diciamo che fino a questo momento Tampa Bay ha rispettato il pronostico. Ha rispettato il pronostico con continue prestazioni ottime da parte di giocatori di secondo piano, ovviamente non grandissime superstar. Penso a Manuel Margot, che ha battuto un fuoricampo nonostante di fatto sia quasi uno specialista difensivo. Grazie al bullpen, grazie alla difesa perfetta, ed è riuscita a sono riusciti sostanzialmente i Rays a zittire gli Houston Astros. I Rays stanno giocando il loro baseball migliore nel momento migliore della stagione. Possono chiudere questa serie molto rapidamente, e quali spiragli di speranza ci sono per gli Astros? Chiedo a Teo.
Sì, Tampa Bay può chiuderla secondo me in maniera abbastanza facile, magari non in 4 partite, però poco più. Perché? Perché ha un roster più profondo, ha 3 partenti che sono 3 partenti di primo livello, che potrebbero benissimo essere assi in qualsiasi squadra, e ha uno, se non il bullpen più forte di tutta la Lega. E poi l'hai anticipato tu, Pier, hanno questa incredibile forza di trovare ogni sera, ogni partita, un giocatore che gli risolva la situazione dal punto di vista offensivo. Abbiamo visto Margot ieri sera, abbiamo visto Brosseau nelle Division Series, abbiamo visto Perez nelle Division Series e nella Wild Card. Cioè, nomi che presi singolarmente dici vabbè, questa gente qua è qui per portarsi a casa il pane, invece saltano fuori uno dopo l'altro e donano la vittoria a Tampa Bay. Ecco, chi forse è stato messo un po' sul banco degli imputati e dovrebbe riprendersi per avere la chiusura del cerchio è Brandon Lau, perché è stato fondamentale per la regular season, ma sta facendo una post-season e tendenzialmente un mese di settembre un po' in calo. Dal punto di vista degli Astros, hanno vinto una serie al meglio delle 5 partite, ma io non sono mai stato convinto sul fatto che potessero anche competere in una serie di 7 partite, perché non hanno i lanciatori per farlo tendenzialmente. Poi mettici il fatto che Greinke non sta benissimo dal punto di vista fisico. Valdés ha fatto una prestazione ottima, però non è servito a nulla. McCullers ha fatto una prestazione ottima, però non è servito a nulla e hanno perso. Adesso hanno Urquidy stasera e poi andranno, immagino, con Greinke, ma appunto anche lì stiamo parlando di un giocatore che non sta al 100% fisicamente. E una volta che arrivi al quinto inning e il tuo partente non ce la fa più, non hai i middle reliever necessari per tenere l'attacco di Tampa Bay a bada. Quindi Personalmente penso che i Rays abbiano una profondità tale da riuscire ad arrivare fino alla World Series. Poi magari gli Astros mi smentono, però leggevo anche prima un dato: dal punto di vista baseball, le squadre che sono andate in Championship Series sopra di 2-0 all'85% dei casi riescono ad arrivare alla World Series. Penso che questo sia anche il caso in questo 2020 per Tampa Bay.
Certo, se poi dovessero vincere anche la partita di questa notte, ricordiamo che le squadre che sono arrivate sul 3-0 nella Championship Series hanno sempre vinto la serie. Non è mai successo che siano state rimontate da 3-0. Vero?
No, non penso proprio. Io credo che ce ne sia una.
Davvero?
Una in particolare, forse l'unica che ce l'abbia fatta.
No, non lo so. Comunque, per tornare, per cambiare discorso, sciogliendo questo velo pietoso, qualcuno, ragazzi, fermi o faccia qualcosa a Randy a Rozarena, perché è incredibile, cioè, non lo so, è diventato Babe Ruth in 2 settimane. Senza che nessuno se ne sia accorto, perché continua a battere fuori campo, continua a fare di tutto in campo. E dopo essere stato il secondo pezzo di una trade che era quella dello scorso inverno, il cui headliner era il famoso prospetto,
il famoso imperatore.
Esatto, metti l'imperatore, detto l'imperatore. E è diventato praticamente un eroe per i Rays. Chissà cosa succederà, come se la caverà, se continuerà a essere così caldo. Alex, voglio da te un'opinione invece su uno dei personaggi degli Houston Astros che ha fatto parlare di più dall'inverno in poi, anche durante tutta la stagione, cioè José Altuve, che non ha battuto per niente durante la regular season. Sembrava essersi un attimo riscaldato in division Series, mentre ieri ha fatto un paio di errori anche abbastanza brutti in seconda base, anche se su uno c'è la partecipazione di Yuli Gurriel in prima, e ha dimostrato un po' con il linguaggio del corpo, lui a testa bassa, piegato dopo il fuoricampo di Margot, eccetera, ha dimostrato forse di non esserci così tanto con la testa, o perlomeno così tanto da trascinare una squadra come gli Astros. Che cosa ne pensi?
Penso che Altuve è un po' come è capitato a Chris Bryant, vedo delle similitudini tra questi due giocatori, sarà per il fatto che ce li ho entrambi al fantasy in seconda e in terza, i due scarponi maledetti. No, purtroppo di sicuro la stagione non è delle migliori, lui non è entrato in ritmo ed era abbastanza lontano dal trovarlo. Ieri ha fatto una valida, un walk, poi ha preso un paio di K, però poi gli errori effettivamente sono pesanti, errori che tra l'altro avevano aiutato per una certa fase gli Astros nel poter andare avanti, e che a questo punto sembra che il vento stia invertendo la rotta della loro navigazione più verso il mare alto, ecco, mettiamola così. Altuve è sempre stata una garanzia, una certezza per questo team, e se ti devo dire la mia, potenzialmente è anche l'unico che mi sentirei eventualmente di giustificare, per via del fatto che comunque insomma la seconda base c'è sempre stata e ha sempre giocato al meglio sia a livello difensivo che a livello offensivo, sia nel rubare le basi che comunque nel mettere la mazza per lo small ball o per l'home run quando comunque era necessario. Mi viene difficile comunque puntare il dito su Altuve, specie considerando poi che Houston comunque in gara 2 ha colpito 10 volte e in 10 volte è riuscita solo a realizzare un paio di punti, uno nel sesto e uno nel nono, mentre invece Tampa, che ha colpito 4 volte soltanto, è andata a segno con i primi tre run nell'inning di apertura, e ha saputo capitalizzare molto bene quel poco che gli è successo, al contrario invece appunto degli Astros, che hanno creato più possibilità senza portare a casa nulla o comunque poco nulla. Questa è un po' la mia visione e onestamente ti dico, Pier, io sono abbastanza smentito da quello che era la mia previsione, perché comunque mi aspettavo da una parte un po' la pancia piena. Ne avevo parlato anche con Andrea, che stasera non c'è, ma il suo pensiero lo conosco molto bene. L'idea che comunque Tampa poi affronta, cioè vincendo con gli Yankees, avrebbe potuto dominare la serie, era più, ecco, io non la vedevo la serie contro gli Astros, non la vedevo del tutto in questo modo, perché poi ho detto sì, ok, una serie difficile che si ti può dare, da una parte ti può dare consapevolezza e forza, dall'altra ti può stremare e poi ti trovi ti trovi degli avversari che hanno molta più esperienza, li ho definiti tra virgolette dei vecchi bastardi ad Autofound nella puntata che abbiamo registrato con Teo, e mi aspettavo comunque un atteggiamento diverso da parte di Houston, una migliore gestione nonostante tutti i punti a sfavore che questo team ha rispetto alla squadra della Florida, e invece mi trovo ad essere smentito, come mi sono trovato ad essere smentito sul discorso di Atlanta, perché comunque alla fine loro se la sono giocata abbastanza bene durante la prima uscita e io personalmente davo i Dodgers più che favoriti, e siamo qua a parlare di tutt'altro, per cui vabbè, anche qui ci sta sempre il solito concetto di imprevedibilità del baseball, questo è, e aspettiamo la fine delle serie per tirare le conclusioni, però abbiamo già comunque avuto la sfida della National League la possiamo anche un attimino tenere da parte. Dall'altra parte in American c'è già un dato importante, perché i Rays sono a metà dell'opera, sono a due passi dalle World Series.
Vero, verissimo, sono a due passi dalle World Series e ci stanno arrivando grazie a una squadra che appunto si è sembrata davvero davvero solida, in particolare con riferimento al bullpen. Peraltro, a proposito, già che abbiamo parlato di Greinke che non sta molto bene, segnalo delle dichiarazioni che leggo adesso su Twitter sul fatto che nella American League Championship Series non ci sono i tifosi allo stadio, mentre nella National League sì, sostanzialmente. Greinke ha detto: la preferisco così, non mi piacciono i tifosi allo stadio, perché quando non ci sono i tifosi non c'è nessuno che prova a parlarti e chiederti gli autografi, che vuole le foto, eccetera. Non mi piace nessuna di quella roba. Insomma, è sempre una persona particolare, Greinke. Però è vero una cosa che ha detto Alex, cioè il fatto che comunque l'attacco degli Astros, che è stato quello che ha portato Houston ad arrivare qui, non è morto, tra virgolette, non si è completamente appiattito. Ieri ha battuto 10 valide e anche la difesa dei Tampa Bay Rays è stata decisiva. Io continuerò a stupirmi ogni volta che vedo G-Man Choi, dall'alto dei suoi 90 rotti chili, fare le spaccate in prima base e salvare i Rays dagli errori, cosa che ha fatto almeno 3 volte nella Division Series contro gli Yankees e almeno un paio di volte nella partita di ieri. Però come dicevamo anche nelle altre puntate, se gli Astros hanno più esperienza, dall'altra parte forse la loro coperta è più corta rispetto a quella dei Rays, in particolare nel pitching staff, nel bullpen, e quindi adesso con questo vantaggio di 2-0, mai dare gli Astros per morti, perché sono una squadra molto, molto forte e ha dimostrato di riuscire a risorgere anche da un deficit come 2-0, anche se poi l'anno scorso hanno perso alla fine la serie, però i Rays hanno sicuramente la upper hand, diciamo, in questo matchup. Avete delle altre osservazioni su Rays Astros?
No, direi. Ma che
io personalmente no, guarda.
Ok.
Direi che abbiamo forse l'unica osservazione che si può fare è che questa sera gara 3 Tampa Bay andrà con Yarbrough,
certo,
che per quanto mi riguarda personalmente almeno sorprendente, però questo dà la dimostrazione di come i Tampa Bay Rays in questo momento si sentano con mezzo piede alle World Series, perché mettere un partente che non ha mai lanciato una partita di playoff così in gara 3 significa che ti senti non dico avvantaggiato, però stai giocando con tranquillità, ecco.
Vero,
non
vero,
so cosa
vero.
Ne pensate voi.
È la prima partita che Yarbrough gioca in questa postseason da partente. Era entrato nella Division Series contro gli Yankees in una partita, aveva giocato 5 inning, fatto nemmeno troppo male, 5 inning, 6 valide subite, 2 punti subiti con uno strikeout, però sì, è una scelta abbastanza conservativa da parte dei Rays, che ritengono appunto di trovarsi con un piede in avanti.
Io ho una domanda invece, però adesso così sì. Pensandoci su due piedi, perché trovo una similitudine, non so se poi questa cosa possa essere riconducibile alla stagione, alla bolla, ma per fare un paragone tra quello che è successo per esempio in NBA e quello che sta succedendo nella Major League di Baseball, sono l'unico a vedere la figura dei Tampa Bay Rays un po' simile a quella dei Miami Heat, riproiettandola in un'ottica cestistica, e dall'altra parte abbiamo Los Angeles che interpreta Lakers e Dodgers con un possibile epilogo in quella maniera lì, cioè è una Cinderella story che viene fuori per via del fatto che la stagione è stata questa e poteva essere totalmente diverso, perché io sono abbastanza certo del fatto che se la stagione fosse proseguita per esempio quella del basket, i Miami Heat non ci sarebbero arrivati ma neanche per sbaglio in finale.
Vero, è interessante, sì. Voglio sapere quello che dice Teo, perché io di basket non ne capisco tanto.
Ci può stare come similitudine, però penso che Tampa Bay sia molto più affermata che non i Miami Heat della bolla, ecco. Secondo me Miami Heat della bolla sono stati una sorpresa per tutti quanti, e il modo in cui abbiano eliminato le squadre che abbiano eliminato è stato una serie dietro l'altra sempre più sorprendente. Secondo me Tampa Bay è partita, ha iniziato questa stagione come la seconda forza dell'American League East, e ci arriva come la miglior squadra, lo vedremo, della American League dal certo. punto di vista roster e dal punto di vista prestazioni della squadra, perché tendenzialmente non c'è stata partita contro i Blue Jays, c'è stata partita contro gli Yankees e ne sono usciti vincitori con gran merito, e in questo momento si trovano 2-0 contro gli Houston Astros, che comunque sono stati una squadra che negli ultimi 3 anni ha vinto una World Series, ne ha sfiorata una e sono usciti in Championship Series contro la squadra che ha vinto nel 2018. Quindi secondo me è un po' più affermata Tampa Bay che non i Miami Heat, però ci sta come storia. Alla fine entrambe le squadre hanno un payroll molto basso, entrambe le squadre magari non ci si aspettava a inizio stagione che potessero arrivare in finale. Vedremo se i Rays faranno la fine dei Miami Heat, che per chi non lo sapesse hanno perso 4-2 le finals contro i Lakers. Vedremo che fine faranno loro.
D'altronde un po' la similitudine tra un Randy Arozarena e un Tyler Herro ci sta, diciamo, quanto a giocatori che hanno prodotto tantissimo praticamente dal nulla. E chissà, ci sta, forse non lo so, un po' da tifoso degli Yankees mi piace pensare che gli Yankees fossero una squadra, gli Yankees di quest'anno fossero una squadra che poteva affermarsi bene sulle 162 partite, trovare la quadra sulle 162 partite, magari fare meglio di quanto è stata la stagione regolare di quest'anno. E quindi mi piace un po', forse anche un po', paragonarli ai Milwaukee Brewers, ai Milwaukee Bucks, che sono usciti malamente dai playoff nonostante avessero Antetokounmpo e quant'altro. È sempre una delusione grossa, però chissà cosa succederà l'anno prossimo, dopo la World Series, quando ci sarà un off-season, appunto, che dicevamo lunghissima. Siamo al 13 ottobre, c'è la post-season, continuerà ovviamente stasera, ci sono due partite, e continuerà ininterrottamente per tutta la settimana. L'ultima partita, l'eventuale di queste Championship Series, l'eventuale gara 7 di NLCS tra Braves e Dodgers, sarà domenica 18 ottobre. Quindi la prossima volta che saremo in onda, avremo il prepartita di gara 1 della World Series, cioè praticamente i 10 giorni più belli per ogni appassionato di baseball, e io personalmente non vedo l'ora. In quell'occasione avremo anche la possibilità di fare i nostri pronostici per la World Series, quindi validi per Get the Series, che i nostri tifosi che ci vogliono, i nostri appassionati che vogliono giocare a Get the Series, devono andare sul nostro gruppo Facebook, giusto Alex?
Giusto, sì, sul nostro gruppo, mettere like. Beh, oramai siamo comunque giunti alle battute finali. Esatto, aspettiamo l'esito della serie tra Tampa e Houston, prima o poi di giocarci l'atto finale, appunto, con le World Series.
D'accordo, e quindi in attesa che arrivi il momento delle World Series, in attesa anche di goderci dei 5 giorni di ottimo baseball e di ottime Championship Series, e salutando Andrea Ghezzi, che oggi era a cena con sua moglie e ci ha lasciati qui da soli proprio per non umiliarci troppo, per non umiliare troppo me e Alex dopo la sconfitta degli Yankees.
Cosa che tra l'altro comunque aveva già fatto abbondantemente su Twitter, ma va bene così.
Eh sì, vabbè, l'aveva già fatto su Twitter. Direi che per questa puntata di 108 è davvero tutto. Quindi saluto i miei compagni in questa avventura, iniziando da Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino.
Ciao Pier, ciao Alex, è stato un piacere come sempre.
Saluto anche Alex Cavatton, grazie di esserci stato.
Un abbraccio a voi, amici del baseball, e ci risentiamo prossimi alle finali. Finalmente, dopo un lungo travaglio, una stagione incredibile, siamo arrivati quasi alle ultime battute.
Davvero, e poi si tornerà a parlare di baseball asiatico e di litigi tra giocatori e proprietari.
E non vediamo l'ora di parlare.
Io soprattutto. Ricordando i recentemente scomparsi Whitey Ford, Bob Gibson e Joe Morgan, un saluto a tutti gli ascoltatori di 108 da Pierluigi Mandoi. Ciao a tutti.